File 12, pagina 67. Capitolo 4. Block 29. Il Block 29 era il blocco di Zugang, di quelle appena arrivate che dovevano fare la quarantena prima di essere inserite definitivamente nel campo. Arrivammo al blocco 27 verso le 2 del pomeriggio e ci assegnarono la stube, stanza. C'erano letti a castello disposti su 3 piani. Se stavo seduta, non potevo tirare su la testa, tanto era scarso lo spazio tra un letto e l'altro. Per ogni tavolaccio dormivamo in 3, una addosso all'altra. Ogni baracca era divisa in 2 stube e in mezzo c'era la washroom, stanza per lavarsi, la stanza della sorvegliante, blokova, e per le 2 sorveglianti della baracca, stubove. Le capos erano molto spesso polacche. Fuori dalla baracca il controllo era effettuato dalla Polizeilager, che avrebbe in seguito avuto il compito di accompagnarci al lavoro. Durante l'appello c'erano inoltre le ausiliarie SS tedesche, che chiamavamo nel nostro gergo Auxierche, ausiliarie. Al 29 venivano assegnati i commandos, squadre di lavoro, i trasporti nei sottocampi, le nuove baracche, il numero di matricola, il contrassegno che distingueva la deportata politica, criminale, ebrea, eccetera. Sempre al 29 ci avevano dato dei cappotti. Per fortuna me ne avevano assegnato uno buono. Altre mie compagne invece avevano ricevuto roba orrenda. Ci hanno dato il numero da cucire, il triangolo rosso simbolo delle deportate politiche, la I che ci distingueva come italiane. Il mio numero era il 91329. Per loro eravamo ormai solo dei numeri. Numeri all'appello, numeri al lavoro, numeri per il trasporto, numeri e solo numeri. Ancora adesso so riconoscere il mio numero solo se pronunciato in tedesco. Dopo circa 10 giorni dal nostro arrivo, ci chiamano a gruppi e ci dicono: tu vai qua, tu vai là, eccetera. Alcune sono state assegnate al trasporto, perché Ravensbrück era anche un grande campo di smistamento. Infatti, alcune donne di Gorizia, che erano con me nel convoglio quando siamo arrivate, sono state mandate in altri piccoli campi che dipendevano dal campo principale di Ravensbrück. Altre nostre paesane sono rimaste in campo. 5 le hanno mandate al commando dove si cuciva e che noi conoscevamo con il nome di Betrieb, una specie di sartoria per riciclare gli abiti. Si cucivano a macchina vestiti militari ricavati da quelli, spesso sporchi di sangue e squarciati, dei soldati morti sul fronte. Ogni separazione che subivamo era come una mutilazione, perché sprofondavamo sempre più nella solitudine. C'era una graduatoria nel lager rispetto ai diversi gruppi nazionali. Le zingare, ebree e russe, erano le più maltrattate. Un'ebrea poteva essere uccisa da chiunque, senza che nessuno venisse punito. Le ebree e le russe avevano il compito di raccogliere i morti nelle baracche. Le polacche che ho conosciuto erano le più cattive. Facevano parte della Polizeilager e uccidevano chi rubava una patata. Le polacche che non erano diventate capos erano morte prima, dal 40 in poi. Altre, per salvare la vita, si erano prostituite anche per due pezzi di pane. Una volta una SS era venuta nel nostro blocco. «Vieni tu, tu, tu!» Poi ha detto che quelle donne avrebbero dovuto soddisfare i bisogni sessuali delle SS e in cambio avrebbero mangiato e avrebbero avuto un alloggiamento tutto per loro. Tutte si sono rifiutate, meno una di Roma, che ha accettato. Intanto le mie compagne erano state destinate altrove. Ero rimasta sola nel blocco 29. Il mio particolare stato non rendeva possibile l'assegnazione di un lavoro. Stavo in mezzo alle bulgare, alle russe, alle polacche, alle zingare, rumene e a molte greche. Era una disperazione. Non conoscevo quelle lingue e tutte parlavano una lingua diversa. Ero sola in mezzo a una moltitudine di donne che non capivo. È penoso non capirsi. Non avevo nessuna italiana o slovena con la quale parlare, ricordare casa, confortarmi. Ce n'era una sola. Era la Stubova. Si chiamava Lupo ed era d'origine italiana. Si era sposata in Francia ed era là da non so quanto tempo. Ecco una cosa importante, la prima regola del lager che ho imparato. Chi era là da tempo non aveva pazienza con noi ultime arrivate. Dovevamo nascondere il nostro bisogno di aiuto, non seccare, non disturbare, altrimenti era peggio. Nei confronti di noi italiane, di noi che avevamo la I sul triangolo, perlomeno finché eravamo tutte assieme, la Stubova aveva una certa considerazione, non ci bastonava, si intratteneva con noi, sebbene dovesse dimostrare ai tedeschi di sapersi far valere, urlando e minacciando continuamente. «Ah, italiane! Anch'io sono italiana!» E così in qualche modo ci aiutava. Le capos avevano una preferenza per le deportate della loro stessa nazionalità. Avere una capo italiana o jugoslava voleva dire tanto. Quando sono rimasta sola, era l'unica con cui avrei potuto scambiare qualche parola. Ma cambiò atteggiamento. Mi ignorava, faceva finta di non conoscermi, mi evitava. In baracca eravamo mille. Non era facile riconoscersi e io, ogni tanto, le dicevo qualche parola in italiano per farmi notare, ma rispondeva stentatamente. All'inizio, quando eravamo in tante, era un'altra cosa. Ripeto, non è che ci dava da mangiare più delle altre, ma qualche colpo ce lo risparmiava. Allora ho capito la seconda regola del lager. Bisognava essere in gruppo, stare in gruppo. Chi si isolava era perduto. In generale le capos, per salvaguardare il loro ruolo, bastonavano. Soprattutto le polacche si distinguevano per usare questo sistema e così i tedeschi le apprezzavano e loro potevano mantenere il comando e i privilegi che questo comportava. Le polacche erano tremende. Le ceche, le cecoslovacche o anche le russe le ricordo più umane, ma le polacche, torno a ripetere, erano le più cattive. Loro volevano dimostrare che erano come le tedesche e bastonavano e picchiavano. Quando, ad esempio, arrivavano i bidoni della zuppa e noi ci mettevamo in fila e aspettavamo, se c'era un po' di confusione, mettevano giù il mestolo e con il nerbo, una specie di manganello, cominciavano a picchiare. Alcune di noi volevano essere le prime perché non resistevano alla fame. Così venivamo picchiate. Succedeva la stessa cosa alla fine dell'appello, quando si entrava in baracca. Chi era prima le prendeva perché travolgeva tutti pur di andare al caldo. Chi era ultima le prendeva perché era in ritardo. Allora ho imparato la terza regola del campo: stare sempre a metà strada, mai prima, mai ultima. Il primo giorno le ho prese 3 volte e dopo sono stata molto attenta a non prenderle più. Nel lager vigevano regole che uno imparava a suon di colpi. Voglio raccontare un episodio. Un giorno, all'appello, pioveva forte forte. C'era una pozzanghera proprio dove ero io e dovevo tenere i piedi in mezzo alla pozzanghera se volevo rispettare l'incolonnamento della fila. Ho spostato un poco i piedi per non stare proprio nel mezzo. Tenevo i piedi solo un po' fuori. C'erano le SS quando si faceva l'appello. Loro venivano e guardavano se stavamo dritte, come fossimo militari. Sono venuti da me e mi hanno dato una frustata sulle gambe. Ma allora non avevo capito il motivo di quel colpo. C'era tanta di quell'acqua e continuavo a tenere i piedi fuori dalla pozza. Una che era dietro di me, mi sembra di ricordare che fosse una russa, mi ha detto sottovoce: «Le gambe in acqua», mentre la SS si era voltata per andare verso il comando. Insomma, mi ha fatto capire che dovevo stare in fila. Era una deportata esperta e ha capito che mi avevano dato il colpo perché avevo i piedi fuori allineamento. Lei conosceva bene il regolamento. La seconda volta mi hanno picchiata sulla porta della baracca. Dopo l'appello, non so come, mi sono accorta che ero l'ultima a entrare. Avevo lasciato che andassero avanti le altre. Ero una delle ultime e quindi era facile osservare come mi comportavo. Voglio dire che era difficile vedere come si comportavano quelle che stavano in mezzo al gruppo. Stavo per entrare e una SS appoggiata sulla porta. Loro si mettevano sempre sulla porta, sia alla fine sia all'inizio dell'appello. Aveva finto di non vedermi. Sono entrata, tutta intirizzita, faceva molto freddo. Mi ha preso per la mano, mi ha spinto fuori e mi ha assestato un colpo forte, doloroso, sulla testa. Io sono rimasta stupita e mi chiedevo cosa mai avessi fatto di male. «Ma cosa ho fatto?» mi chiedevo. Non mi sono resa conto che entrando dovevo tenere le braccia lungo il corpo e guardarla in faccia. Nessuno me lo aveva detto, bisognava capirlo da soli. Nessuno, neanche la stubova italiana, ci aveva detto come dovevamo comportarci. Io non lo sapevo ancora, era uno dei primi giorni che ero dentro. Insomma, mi ha buttata fuori e io non capivo, non sapevo. Mi ero messa le mani sotto le ascelle perché avevo freddo. All'appello ero dovuta stare dritta sull'attenti per ore e non avevo potuto proteggerle. Avevo tentato una seconda volta di entrare, sempre con le mani sotto le ascelle, e mi aveva cacciata di nuovo fuori e percossa. Era la terza volta che le prendevo nel corso della giornata. Ero rassegnata, quasi non volevo più entrare in baracca e continuavo a chiedermi perché, per quale motivo mi picchiava. Pensavo al colpo che avevo preso sulle gambe 2 ore prima e cercavo di capire cosa voleva da me. Finalmente una prigioniera da dentro, non so di che nazionalità, mi ha fatto segno di stare sull'attenti e ho capito. Ho seguito il suo esempio e sono entrata per la terza volta. Ho guardato la SS e mi sono messa sull'attenti e lei ha fatto finta di non vedermi e mi ha lasciata andare dentro. Così ho capito come dovevo muovermi e mi sono ripromessa di stare attenta per non prendere più colpi. Era gravissimo ricevere un colpo con la debolezza che avevamo. I colpi erano il linguaggio del lager. Le punizioni erano continue. Ci punivano per ogni piccolezza. Quando, più tardi, ho lavorato anch'io al Belrieb per risistemare i vestiti, chi rompeva qualcosa, anche un ago, veniva accusato di sabotaggio e veniva picchiato. Si veniva martirizzate per un ago. In 2 ore si doveva imparare a cucire a macchina. Come si può imparare in appena 2 ore? Eppure si doveva. Era tutto elettrico, sa? Si faceva come in fabbrica, ognuno il suo lavoro. Poi, alla fine, venivano messi insieme i pezzi dei vestiti. Prendere colpi era facile, quindi andavano evitate in tutti i modi le botte prese a casaccio. Da quel giorno non sono mai stata la prima a uscire, né la prima ad andare a prendere da mangiare, né l'ultima, perché le prime e le ultime venivano bastonate. Avevo capito che era opportuno stare sempre nel mezzo. Di tanta desolante solitudine conservo un solo ricordo dolce. Era Natale ed ero tra queste persone estranee. Mi sentivo proprio sola, tanto sola e impaurita con questa creatura che avevo in grembo. Una sera, una compagna di prigionia che lavorava fuori dal lager aveva portato un rametto di abete, tanto, tanto piccolo. Anche se era così piccolo, lo ha diviso in 3 pezzi e a me, che le dormivo vicina, ne ha regalato uno. Mi sembrava chissà cosa, perché là non si vedeva mai neanche un pezzettino di verde, non si vedeva che grigio e fango. Tutto era senza colori, tutto era morto e grigio. Avere questo rametto di abete mi faceva ricordare il Natale, la casa, la vita. Ricordo anche la vigilia di Natale. C'era l'appello. Era l'ultimo perché il giorno dopo non l'avrebbero fatto. A Natale non c'era appello. Così quel giorno l'hanno fatto 2 volte, al mattino alle 4. E alla sera verso le 6. E siamo rimaste fino alle 8, forse fino alle 9, in piedi. Chi aveva l'orologio? Molte ore sono senz'altro trascorse. Finito l'appello, ci siamo strette assieme e abbiamo guardato il cielo. Non siamo rientrate subito, perché ci hanno lasciato un po' più libere, perché loro, i tedeschi, al Natale ci tenevano molto. Il freddo era crudo e il cielo era stellato come non mai. Brulicavano le stelle su in alto e pensavo: tutto ci avete preso, ma questo cielo non potete portarcelo via. Le stesse stelle sono adesso anche nel cielo sopra casa. E abbiamo cominciato spontaneamente a cantare. Prima un gruppo e dopo un altro si è alzato il canto di Natale, Stille Nacht, nelle più diverse lingue. Per i tedeschi Natale è una grande festa, la festa più grande che ci possa essere. Anche nel lager questo si sentiva. Nelle zone del campo dove abitualmente stazionavano, nei vari reparti e uffici, i tedeschi si curavano di mettere un segno del Natale. Così almeno ci aveva raccontato Zora Perello, che lavorava negli uffici del campo. Zora Perello, che noi conoscevamo con il nome di battaglia di Milena, parlava diverse lingue, 5 o 6, ed era stata mandata a lavorare in un ufficio. In campo esisteva una certa attività di informazione. Ad esempio, quando qualche giornale arrivava negli uffici, quelle che vi lavoravano davano un'occhiata e, appena potevano, mandavano una voce. «Il fronte è arrivato qua». Non si può sapere quanto conforto dava una parola. Dicevano: «Vedrete, sarà presto finita». Noi, Zora, non la vedevamo. Se la memoria non mi inganna, forse è venuta una sola volta nella mia baracca da quando lavorava in ufficio, ma ci faceva sapere: «Guardate che il fronte è qua» o «il fronte è là». Lei passava la voce. Era subito entrata nell'organizzazione delle deportate politiche e ci faceva avere tutte le notizie che poteva. Magari una sola parola, ma cercava di aiutarci a sopravvivere, e quello era un aiuto grande, come avere un pezzo di pane. Nonostante la posizione privilegiata, Zora è stata poi colpita dal tifo ed è morta in febbraio, proprio nel periodo in cui anch'io ero nell'ospedale del campo. Dopo 2 giorni che era morta l'ho saputo, perché le attività e i fatti che riguardavano le deportate politiche di una certa importanza venivano diffuse subito. Pagina 76.